mi verrebbe voglia di parlare a voi ragazzi, ma ci vorrebbe proprio tanto tempo, poi non potrei stare qui in piedi così a predicare. Dovrei sedermi in mezzo a voi e poi con calma dire anche da parte vostra certe cose, perché commentare una scena di questo tipo, dove Gesù che è morto 40 giorni fa, adesso lo vediamo che sale verso le nubi, verso il cielo, insomma guardate che è una cosa strana, no? Cioè noi siamo così materiali, noi riusciamo a toccare solo quello che tocchiamo, riusciamo a vedere solo quello che fa luce, capito? Noi siamo di terra. E quindi tutte le cose, anche quando Dio ci vuol dire qualcosa, noi siamo degli animali appunto, noi abbiamo bisogno in qualche maniera anche di quello che ci dice Dio di toccare, se no non capiamo. E quindi ci sono poi delle concezioni religiose, adesso parlo invece a noi nonni, che anche dopo 60-70 anni che si va in chiesa, sono lì ancora così, capito? Abbiamo delle concezioni ancora della religione, di tipo infantile, appunto, materiale. E ci sono immagini che sono delle trappole, come questa. Cioè quella dell'ascensione o resurrezione che noi immaginiamo come così, lo Sputnik che vola su in cielo, che è ridicolo. E neanche qui è scritto così se uno poi legge veramente. E però queste immagini trappole poi ci fermano a una religiosità piccola che, a cui non crediamo poi alla fine, no? Perché quando si diventa grandi, queste robe qui non stanno più in piedi. Allora proviamo un po', stamattina a fare un piccolissimo esercizio, cioè senza entrare di petto come sto facendo io in questa questione. Risaliamo al Vangelo che ci parla di queste cose. È il Vangelo di Luca, cioè l'immagine dell'ascensione al cielo. Noi la dobbiamo a Luca, il quale finisce il suo Vangelo proprio così. Gesù è morto, lo hanno sepolto, al mattino dopo Pasqua le donne vanno per sistemare il cadavere che è stato messo via in fretta e trovano la tomba vuota. Vanno a dirlo agli apostoli, i quali non ci credono ovviamente. Poi va Pietro, nel Vangelo di Luca, vi sto raccontando, va Pietro, trova la tomba vuota, resta stupito. Nello stesso giorno due discepoli che andavano a Emmaus, ricordate l'episodio, poi tornano a Gerusalemme pieni di entusiasmo, dice, ci pare di aver fatto l'esperienza che Gesù è vivo, hai capito? Non è finita la storia di Gesù. Trovano gli undici e mentre gli undici sono riuniti, Gesù in persona si presenta in mezzo a loro, dice pace a voi. Guardate le mani, sono quelle della croce, i piedi sono quelli dei chiodi della croce, sono io. E poi incomincia a istruirli, non avete capito ancora che i profeti, la legge, i salmi parlavano di questa roba qui e aprì loro la mente per comprendere le scritture, cioè cosa contengono tutte le scritture, dice Gesù. Che Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno. E nel suo nome, attento, nel suo nome verrà annunciato a tutti, fino alla fine del mondo, questa notizia, che Gesù è risorto e che sta aspettando noi, che ci tira su, hai capito? Poi li condusse fuori verso Betania e alzate le mani li benedisse, mentre li benediceva si staccò da loro e veniva portato su in cielo. Così finisce il Vangelo di Luca, il quale poi scrive subito dopo il Vangelo, attaccato, un altro libro, gli Atti degli Apostoli, che iniziano con questa scena, con l'ascensione e Gesù che manda i suoi apostoli. Perché appunto la Chiesa, ancora 2000 anni dopo, noi siamo qui a vedere Gesù che va su e lui ci dice di andare a annunciare, a testimoniare il mistero pasquale di Gesù, cioè la gloria di Gesù, il fatto che la vita di Gesù è presso Dio, il fatto che Gesù è risorto. La Chiesa lo deve annunciare nel tempo, fino ai confini del mondo e fino alla fine della storia umana, grazie ai discepoli di Gesù, cioè a noi, grazie a noi siamo i discepoli di Gesù. No? Allora, se questo ci dice Luca, la scena, cioè il fatto che Gesù, che era morto, mi appare e poi lo vedo che va in cielo. Questa scena rimanda, secondo il Vangelo, ma è evidente, rimanda, è un modo di dire, un mistero. Mistero vuol dire un'azione di Dio, un intervento di Dio, ma gli interventi di Dio li avete mai visti voi? C'è qualcuno di voi che ha mai visto Dio che fa qualcosa? Ciò che fa Dio è mistero, appunto. Cioè, l'uomo accoglie, ma questa è la grandezza di questo animale, capito che è così aperto, è così grande l'uomo, che è capace di essere toccato dal mistero, dall'iniziativa di Dio. Ma questa è una regola che riguarda tutta la vita di Gesù, in particolare i suoi miracoli. Sono dei segni che rimandano a un mistero. E il pericolo maggiore, come nel caso dei miracoli, è che noi invece attacchiamo la nostra anima agli occhi e quindi non sappiamo seguire Gesù nella sua ascesa nel mistero. E il racconto degli Atti dice: ma cosa state a guardare in aria? Cos'è? Sperate il fantasma? Uomini di Galilea, perché state a guardare il cielo come all'occhi, credendo che il mistero sia il miracolo, capito? Allora, qual è questo mistero che l'ascensione vorrebbe in qualche maniera indicare? Ma sai, se è un mistero, dopo uno non è che lo può prendere in mano, lo possiede. Il mistero ci invita a entrare. Ci invita a chiudere gli occhi con una benda e andare dentro, essere condotti da Dio, no? Qual è questo mistero? Il mistero dell'ascensione è che il cammino di Gesù tra noi, per come lui ha mangiato tra noi, per come ha rimproverato certi comportamenti, per come ha accolto certe persone, per come ha aiutato un sacco di persone, soprattutto per come ha affrontato la difesa di Dio nella morte, quest'idea di Dio attento all'ultimo degli uomini. Lui ha dato la vita per questa storia di Gesù, è arrivata alla sua meta, ha scavalcato quella distanza che a noi pare invalicabile tra cielo e terra, cioè la storia di Gesù raggiunge la destra del Padre, raggiunge il regno dei cieli. Ma cosa possiamo, che parole possiamo trovare per dire sta roba qui? Cioè, nella storia di Gesù, questo vuol dire l'ascensione, c'era implicato Dio. Dopo noi lo diciamo, quell'uomo lì che faceva queste cose qui era Dio, era Dio. E quindi la morte non l'ha strappato da Dio, è presso Dio. Dio ha portato con sé la vita di quest'uomo. Questo vuol dire l'ascensione. Non è qui e là e su e giù ha fatto. Cioè Gesù giunge a quella patria che a noi pare irraggiungibile. Il cielo per noi è vuoto. Per noi c'è solo la terra. C'è solo la terra. O no? Se noi non mangiamo, se noi non abbracciamo, se noi non piangiamo, se noi non ridiamo, se non affrontiamo, se non facciamo un figlio, se non aiutiamo uno che è caduto in terra, non c'è vita. Per noi la vita è la terra, appunto. Si capisce perché quando Gesù parlava del cielo, parlava io sono nel Padre mio, il Padre mio è con me. Cioè quando diceva ste cose il mondo non credeva, ma per forza, ma neanche io credo, no? Come si fa a credere appunto che ci sia qualcuno sulla terra che vive in cielo? Qualcuno che sia uomo e sia Dio, per dirla nei termini del catechismo. Anzi, Gesù prendeva, era preso in giro dal mondo quando lui aveva questa pretesa di essere una sola cosa col Padre, di essere il Figlio di Dio. Ma questa roba appariva incredibile anche agli occhi dei discepoli, i quali, ancora nei 40 giorni dopo la morte, in questi 40 giorni in cui nasce la fede nella resurrezione, virgolette, no? Pensano ancora che il disegno di Dio si dovrà compiere su questa terra. Avete sentito? Signore, è questo il tempo in cui ricostituirai il regno di Israele? Non possono avere un altro pensiero che quello che adesso che Dio, che ha vinto, no? Che Gesù che è andato presso Dio, adesso verrà a ristabilire il regno di Israele. Per esempio la Chiesa, hai capito? Che il Signore di questa Chiesa ormai così in crisi, così vuota di cuore, di vita, che venga il Signore a far vedere al mondo cos'è la verità. E Gesù corregge invece questa pretesa di vedere con gli occhi il compimento del regno di Dio. Li invita invece a volgere lo sguardo in direzione dello Spirito. Guardate che oggi siamo qui a guardar su, domenica prossima viene giù lo Spirito alla Pentecoste, no? Vedete come per degli animali come noi Gesù deve istruire, deve fare un'istruzione molto didattica e la liturgia lo segue, no? In questo, non stabilire il regno di Israele su questa terra, guardate allo Spirito, il dono dello Spirito, lo Spirito che io vi manderò da Dio, lo Spirito di Gesù e del Padre, vi darà la forza di essere discepoli, testimoni che il regno di Dio è presente su questa terra, è nelle nostre storie, il regno di Dio è qui, questo ha voluto dire Gesù con tutto ciò che ha fatto, nell'amore tra gli uni e gli altri, il posto dove Dio è asceso, dove Gesù è asceso in cielo, è l'amore tra i fratelli, in terra, solo in terra noi possiamo incontrare Dio. In terra, dove abita Dio? Se vi amate gli uni gli altri, nella relazione d'amore, nella speranza che ci comunichiamo, che ci rende uno, i discorsi, ci rende uno con Gesù, che ci fa entrare nella comunione che c'è tra Lui e il Padre. Questa è la nuova presenza. Se voi vi amerete, noi verremo a voi, abiteremo in voi, tra voi, no? Perché i discepoli capiscano questo, Luca dice, ci sono voluti 40 giorni. Altro che 40 giorni, abbiamo 80 anni. Diciamo 40 giorni, perché sapete cosa sono i 40 giorni. 40 giorni sono tutti i tempi della traversata del deserto per 40 anni. I nostri padri hanno vagato nel deserto senza riuscire a entrare nella terra promessa, senza riuscire ad andare in cielo, capito? Noi vaghiamo su questa terra cercando il compimento di questo viaggio, che non va da nessuna parte, no? Si sopravvive, si va un po' di qua, un po' di là. E il Signore invece dice, no, no, guarda che c'è un filo, c'è una terra promessa. Per 40 anni essi lo misero alla prova. La nostra vita consiste nel mettere alla prova Dio, pur avendo visto le sue opere, che noi non vediamo. Questa è l'incredulità, appunto, è la testa dura degli uomini. Per questo il loro Dio giurò nel suo sdegno: non entreranno nel mio riposo. Sapete, questa preghiera chi recita la liturgia delle ore, i preti, ma anche dei laici, inizia con questa, i nostri padri, per ricordarci che ti alzi al mattino, ripeti la storia della traversata del deserto, mettendo alla prova Dio pur avendo visto le sue opere, no? Non entreranno nel mio riposo. Riposo di Dio è la casa di Dio, il tempio di Dio, dove la vita è riposo, è piena, capito, no? E anche Gesù, il Vangelo, tutti i Vangeli iniziano così. Per 40 giorni Gesù è stato nel deserto, sempre per riproporre la vicenda di tutti i figli di Adamo, no? Che attraversano per 40 anni, per 80 anni, 100 anni il deserto, alla ricerca della terra promessa. E Gesù, appunto, ha resistito alle suggestioni del diavolo, rinunciando a mettere alla prova il suo Dio. Gesù ha rifiutato di mettere alla prova il suo Dio e gli ha invece confermato la totale fiducia, e in tal modo egli è entrato nel suo riposo. Ma fin dall'inizio, quando dice: io sono nel Padre, sono già in Dio, sono già a casa, hai capito? E poi era stato confrontato a molte prove. Ma le prove non avevano turbato il suo riposo. C'è il dono dello Spirito disceso su di lui al Giordano. E la sua ascensione al cielo è la rivelazione che la meta è raggiunta. L'ascensione di Gesù è l'ingresso nella terra promessa. E i 40 giorni che abbiamo vissuto anche noi dalla Pasqua a oggi, e poi 50, Pentecoste, vedete, sono tutti numeri simbolici che rimandano a figure dell'Antico Testamento. I 40 giorni sono i tempi della Chiesa. I 40 giorni in cui il risorto si mostrò con molte prove ai suoi devono essere intesi come i giorni nei quali egli accompagna l'esodo dei discepoli dal deserto di questa terra. E quindi noi viviamo in chiesa, veniamo in chiesa, leggiamo il Vangelo, ci facciamo battezzare, mangiamo l'Eucaristia, che è il pane di viaggio, no? Proprio per attraversare nella speranza il deserto. E il ciclo dei 40 giorni nei Vangeli finisce quando i discepoli diventano testimoni della sua ascensione. Quando la scuola è finita, quando Gesù è riuscito a istruirci circa il senso della sua morte o della sua resurrezione. E è interessante, lasciatemi dire quest'ultima cosa, pur avendo capito, pur essendo arrivati alla fede che il Signore è risorto, che è asceso al cielo, che è stato elevato da Dio, che Dio lo ha conservato presso di sé per sempre, no? Rimasero lì per lì sorpresi di questa ascensione, no? Ma non turbati come erano stati quando il Maestro fu elevato in croce. perché di per sé già la croce era un'ascensione, Giovanni lo dice chiaramente, ma è evidente. Cioè Gesù è andato in cielo al momento della morte, mica 40 giorni dopo, no? Però appunto la crudeltà di quella fine impediva ai discepoli di riconoscere, cioè lo scandalo della croce è stato così forte che non potevano credere che è andato in paradiso. Gesù era stato semplicemente offeso, distrutto, schiacciato, sepolto, era andato all'inferno, agli inferi appunto. Soltanto in seguito la fede cristiana riconobbe che già sulla croce tutto era compiuto. I 40 giorni nei quali Gesù appare sono come una scuola per convertire il dolore del distacco, della croce appunto, in gioia, perché Gesù è diventato il Signore. Si è seduto alla destra del Padre e ormai domina tutte le potenze di morte, di disperazione che tengono gli uomini prigionieri, e promette l'effusione dello Spirito e il possibile venire del Regno di Dio nell'amore tra gli uomini. Verremo e prenderemo dimora presso di voi. Questo è il tempo della Chiesa, stamattina, Questo è il tempo dell'ascensione. E questo è il compito della Chiesa, il tempo di camminare nel deserto e nelle prove della vita, cogliendo, discernendo nella nostra storia che finisce, individuando nel tempo che si consuma una prefigurazione del compimento. Cioè, come si fa a credere che la nostra vita che si sta consumando sta andando nella terra promessa? Ricordando Gesù, lo dicevo all'inizio, invocando lo Spirito, Dio, che venga, e amando i fratelli.